Possiamo riprendere la nostra riflessione. Siccome poi alla fine non ci sarà un momento comune di conclusione, perché quando avrete fatto poi la prossima tappa di riflessione personale ci sarà un momento di intervallo prima della messa per chi desidera poi partecipare. Allora, per questa ragione mi piacerebbe cominciare questa seconda parte leggendo insieme con voi questa preghiera allo Spirito Santo, che è la preghiera che troviamo nel giorno della Pentecoste, quindi domani. Prima abbiamo letto la preghiera di San Bernardo e ora leggiamo questa invocazione molto antica. La possiamo dire in due cori, cominciando qui alla mia destra e poi alla mia sinistra, una strofa ciascuno, con calma. Vieni, Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. In questa sequenza la terz'ultima strofa è interessante, quart'ultima e terz'ultima, che in qualche maniera mostra alcuni segni della presenza del Signore nella nostra vita e fa parte, credo, del dono del discernimento, che abbiamo visto prima rapidamente, dono di consiglio, la capacità di percepire nella storia nostra, della Chiesa, della famiglia, di percepire i segni della presenza del Signore, e sono segni di questo tipo. Là dove c'è una rigidità si incontra disponibilità al cambio. Pensate a certe rigidità di mente che abbiamo anche noi, certe chiusure. Il Papa Francesco sta disturbando alcune persone perché alcune persone ritengono che bisognerebbe fare sempre quello che si è sempre fatto, e siccome il suo modo di fare è diverso, questa rigidità impedisce loro di cogliere il messaggio del Papa. Là dove invece c'è disponibilità al cambio, disponibilità all'ascolto, troviamo la presenza dello Spirito. Laddove un cuore gelido o certi atteggiamenti ripetitivi e freddi si scaldano, ritrovano un nuovo vigore, una nuova volontà, ecco un altro segno dello Spirito. Laddove ci sono delle devianze dal comportamento corretto e dove ci sono delle persone che riprendono in mano la propria vita, è un altro segno della presenza dello Spirito. Lo Spirito non si presenta se non attraverso dei segni che lascia, e sono segni che vanno sempre nella direzione di un amore più puro per il Signore e per gli altri. Bene, affrontiamo allora gli ultimi tre gli altri tre doni dello Spirito, che trovate indicati rapidamente nel foglio, e il primo di questi tre è il dono della fortezza. Il dono della fortezza è quel dono che è proprio di colui che persevera nelle vie del Signore. Persevera perché non si lascia ingannare da altri valori e non si lascia intimidire dalle minacce o dalle paure o dalle difficoltà che incontra. La fortezza è il dono tipico di chi è capace di affrontare con coraggio, non senza trepidazione, le difficoltà della vita. Chi rimane fedele nonostante le minacce. Pensate a quello che succede in diversi paesi per chi si dichiara cristiano. Quanto bisogno ha di questo dono della fortezza per tenere fede alla sua adesione a Gesù Cristo nonostante le minacce addirittura di morte. La fortezza è tipica di colui che procede, che va avanti nella sua fedeltà nonostante le delusioni. Fortezza è colui, è la virtù propria di colui, è il dono quindi proprio di colui che nonostante le fatiche della fedeltà al suo impegno lo porta avanti. Pensate a un sacerdote che può avere dei momenti di crisi perché è deluso dal suo ministero. Pensate a degli sposi che possono trovare delle difficoltà di intesa tra di loro e che sono tentati dal fuggire verso lidi più caldi e accoglienti. La fortezza è il dono tipico di colui che sa di dovere dare sviluppo ai suoi talenti rinunciando alla tentazione di nasconderli, come narra Gesù nella sua parabola. La tentazione di nascondere i talenti è dovuta alla paura di dover fare fatica, di dover affrontare delle difficoltà. Il dono della fortezza è quindi un dono prezioso che ci può aiutare a vincere le tentazioni. È una parola così poco, cioè veramente non è poco utilizzata, solo che è utilizzata in contesti diversi. Le tentazioni si chiamano ormai i dolci e altri prodotti che non si dovrebbero mangiare da parte di chi è in dieta. Ma la tentazione è una cosa più seria del dolce. Ci fermiamo solo un attimo su questa idea. La tentazione è una risposta bella ma sbagliata a un problema vero. Facciamo un esempio. Se c'è una coppia che procede tranquillamente nel suo rapporto, ma a un certo punto si accende una curiosità per un'altra persona. Mettiamo che il marito abbia una certa difficoltà in questo momento con sua moglie. Incontra un'altra donna, gradevole, simpatica, e dice: che cosa mi impedisce di coltivare un'amicizia che poi vedo che mi fa bene anche nel rapporto coniugale perché lo rende un pochino più frizzante? E questa è la risposta vera al problema che vive? È sicuramente una risposta attraente, ma è la risposta che risolve il suo problema? Il tipico della tentazione è proprio questo, di proporre delle risposte belle, attraenti, simpatiche, evidenti, ma false, a dei problemi che sono veri. Se io ho difficoltà nella mia preghiera, difficoltà di mettermi davanti al Signore, di stare lì del tempo, di concentrare la mia attenzione su di Lui, sulla Sua parola? Fa fatica? Faccio fatica? Mi viene in mente, beh, in fondo, anche preparare qualcosa per gli altri, pulire la chiesa, può essere una preghiera. E mi dedico a queste altre attività. Ma questo risolve il mio problema della preghiera? Non è forse una fuga? L'esempio non è forse proprio molto attraente, ma la caratteristica della tentazione è sempre quella di presentarsi come una risposta falsa, ma bella, a un problema vero. Mi viene un paragone, è come addentare una frutta falsa, una frutta di gesto, bella, pulita, luccicante. Non ti toglie la fame, ti rompi i denti. Una tentazione profonda che ha bisogno di essere in qualche maniera contrastata da questo dono della fortezza è la tentazione di sentirsi indegni davanti al Signore. Quante volte succede di dire: io non sono capace, non sono un buon cristiano, non sono un buon marito, non sono una buona moglie, non sono un buon religioso. Il Signore non può avere piacere nel guardare a me. E allora mi chiudo su me stesso, oppure incomincio a elaborare una serie di attività, di decisioni che tentano di compensare questa indegnità moltiplicando preghiere, pratiche spirituali e sentendomi sempre in difetto nei confronti del Signore. Allora avverto il linguaggio del tentatore che mi dice: tu non vali niente, il Signore non può avere piacere di te. Ma perché insisti in questa maniera? E pianca di tutto, cosa vuoi? Ma non vedi che sei capace, che non sei capace? Questa tentazione che tira giù, che deprime, che toglie la voglia di vivere il proprio impegno, la propria vita religiosa o i propri impegni di relazione con gli altri, ha bisogno di essere contrastata dal dono della fortezza. E il dono della fortezza è qualche cosa che ci viene comunicato nella Bibbia, per esempio da una pagina molto celebre che è quella di Isaia 43. Questi versetti dall'1 al 5 che trovate lì indicati, dove il Signore dice: tu potrai essere anche un verme, Israele, ma io ti stimo e ti amo. Io sono il tuo Redentore, io darei per te dei popoli interi. Queste parole del Signore sono un potentissimo antidepressivo. Se io credo di non valere niente davanti a Lui, se avverto la parola della tentazione come una parola di scoraggiamento che mi allontana dal Signore, rileggo queste parole di Isaia e mi dico: il Signore dice a me, io ti stimo e ti amo. È una cosa formidabile. Allora vediamo, come dice poi San Paolo nella lettera ai Romani, vediamo che la nostra fortezza, la nostra capacità di resistere, non è nostra, è perché noi siamo legati al Signore Gesù. San Paolo dice: di fronte a tutte le difficoltà della vita, noi siamo super vittoriosi, ma non perché siamo dei draghetti capaci di affrontare tutte le situazioni. Siamo super vittoriosi perché siamo legati a colui che è il nostro Redentore, è il Signore Gesù. Allora la fortezza è un dono del Signore che ci permette di capire dove sta la nostra sostanza, dove sta la radice. della nostra sicurezza sta nel Signore. E quindi ci potremmo fare anche qui delle domande. Fino a che punto sono capace di affrontare le difficoltà della vita? Cosa faccio di fronte alle difficoltà della vita? Che sono numerose per ciascuno di noi. Come affronto, con che coraggio? Con che coraggio manifesto la mia appartenenza al Signore? C'era un gruppo di giovani che stavano prendendo il sole in spiaggia, allora uno di loro si alza a un certo punto e dice: scusate, io devo andare. Perché vai via così presto? Dice: no, voglio andare a messa. A messa? Ma che senso ha? No, dice, vado a messa perché ci credo. In mezzo a una compagnia di giovani che scherzano, che stanno volentieri insieme, che ridono, che bevono, che uno si alzi e dire: io vado a messa. Alle volte ci vuole un bel coraggio. È un modo di testimoniare la propria appartenenza, le proprie convinzioni. È un modo di non lasciarsi intimidire dal fatto che altri fanno diversamente. Non c'è bisogno di nessuna presa di posizione clamorosa. C'è bisogno di molta coerenza. Un penultimo dono dello Spirito, vogliamo sottolineare, è il dono della pietà. Questa parola purtroppo non rende subito in italiano il senso di questo dono, che è molto bello. Pietà è tradotto semplicemente dal latino pietas, e pietas in latino indica la qualità di rapporto filiale con il Signore, è una familiarità filiale con il proprio papà. La pietas quindi è un dono di una relazione speciale fatta di adorazione, di tenerezza, di fiducia, di totale trasparenza, ma anche di supplica, di intercessione, di lode, di silenzio. È un dialogo trasparente e disarmato davanti al Signore. È il dono di potersi mettere davanti al Signore nella verità. Non c'è bisogno di orpelli particolari, non c'è bisogno di coprirsi di qualche cosa. Il Signore ti conosce fino in fondo, ti ha appena detto che ti stima e ti ama e aspetta da te questa totale apertura nei Suoi confronti. La pietas è proprio questa straordinaria capacità, intensità di rapporto che siamo chiamati a vivere con il Signore. Anche questa è un dono dello Spirito. È un dono dello Spirito che ci fa sentire il desiderio di Dio. C'è un'espressione latina molto bella e anche parecchio significativa. Ve la dico in latino, che poi dopo la traduco. È molto semplice. Dice: Deus sitit sitiri. Che non è un scioglilingua. Vuol dire: Dio desidera fortemente essere desiderato. Sitit ha sete, che noi abbiamo sete di Lui. La cosa che più mi fa piacere è che sentiamo questo bisogno profondo di entrare in relazione con Lui. Questo dono della pietas è un dono molto bello, perché ci fa scoprire che nella gerarchia di valori e di relazioni che caratterizzano la nostra vita, il primo posto è del Signore. E quando il Signore occupa il primo posto nella nostra vita, non vuol dire che le altre relazioni scompaiono. Continuano ad essere intense la relazione coniugale, la relazione filiale, quella paterna e materna. Ma queste relazioni così importanti e così belle sono seconde, non secondarie, quasi fossero poco importanti. Sono importanti ma vengono dopo. Allora il dono della pietà ci mette nella verità davanti al Signore, nella nostra giusta posizione. Noi davanti a Lui siamo sempre le creature davanti al Creatore, siamo i discepoli davanti al Maestro, siamo i figli davanti al Padre. La nostra posizione è sempre una posizione seconda, non secondaria, ancora una volta. Il primo è sempre Lui. Questa distanza inevitabile, analoga a quella che esiste tra un genitore e il figlio, ci può essere una relazione bellissima, fatta di tenerezza, di parità anche tra persone adulte, ma uno rimane sempre il padre e l'altro rimane sempre il figlio. Non c'è una confusione di ruoli. Così pure davanti al Signore noi siamo sempre in questa posizione seconda, è il nostro posto giusto, è proprio quello che permette di entrare in rapporto con Lui su un piede di parità, di tenerezza, di trasparenza, di gioia di vivere, di fiducia. Allora ancora una volta potremmo farci la domanda che ci facevamo a proposito del dono dell'intelletto: come coltivo il mio rapporto con il Signore? È sempre frettoloso, puramente formale, fatto solo di formule? Pensate come sarebbe abbastanza ridicolo, diciamo, se noi utilizzassimo nel rapporto tra di noi unicamente delle formule già confezionate. Trovassimo un amico e dicessimo: mio carissimo amico e diletto compagno, io mi rivolgo... No, non ha nessun senso. Viene a mancare totalmente la spontaneità. Come mai nei confronti del Signore usiamo sempre e solo delle formule già confezionate, che ci permettono magari di pronunciare delle parole e di avere la mente che viaggia per i fatti suoi? Questo dono della pietà, ci dovrebbe mettere nelle condizioni di aprire al Signore il nostro cuore usando il linguaggio che ci viene dal cuore e che secondo le diverse modulazioni della nostra vita può essere un linguaggio di supplica, può essere di lode, può essere di tenerezza, può essere ogni tanto quasi di rivendicazione, quasi, o comunque di richiesta di luce, di soccorso. Come coltiviamo la nostra preghiera? C'è una differenza tra il dire le preghiere e il pregare. Quando eravamo piccolini, allora la mamma si diceva: hai detto le preghiere? Sì, io ho detto le preghiere. Atto di fede, atto di speranza, atto di carità. Padre nostro, Ave Maria, salve Regina, angelo di Dio. Fatto il mio compito per casa e vado via tranquillo. Siamo rimasti ancora lì o siamo un po' evoluti, ecco, nella nostra maniera di pregare? In che misura so ricavare spazi di preghiera personale rinunciando a rifugiarmi sempre e solo nella preghiera comune? Abbiamo bisogno probabilmente di trovare dei tempi per questa nostra esperienza di intimità con il Signore, a tu per tu. Un'esperienza probabilmente fatta di silenzio anche. Salmo 5, che vi ho già citato stasera, dice: sto davanti al Signore, gli presento la mia richiesta, resto in attesa, resto in silenzio davanti a Dio. Lascio che mi sfrutti, che mi che il suo sguardo arrivi in profondità. Bene, infine, l'altro ultimo dono che prendiamo in considerazione è quello del timore di Dio. Il dono del timore di Dio è l'atteggiamento che ci fa vivere costantemente sotto lo sguardo del Signore. Ci fa capire che il valore più grande della nostra vita è Lui e temiamo di perderlo. Non abbiamo paura di Dio, ma temiamo di perdere il Signore, che è il valore più grande della nostra esistenza. Timore di Dio non significa pensare che Dio è uno spione dal quale difenderci. Timore di Dio significa essere consapevoli di questo dono, temiamo di perderlo, di diventarne indegni. Il timore di Dio è ciò che ci fa capire quanto temiamo a Lui e alla Sua presenza nella nostra vita. Siamo disposti a perdere qualche cosa, ma non a perdere il rapporto con il Signore. Quando, per esempio, ci sono delle persone che si dicono vicendevolmente: fai questa cosa per me, mettiamo la proposta di infrangere una legge, e dice: fallo per me, so che è illegale, so che è ingiusto, fallo per me. Ci troviamo di fronte a una decisione: che cosa è più importante per me? La legge del Signore? Pensiamo a una cosa triste, difficile, un esempio pesante. Mettiamo una ragazza che rimane incinta e il suo ragazzo le dice: abortisci. Fallo per me, perché non sono in grado di affrontare questo problema. Cosa fa questa donna? A che cosa è disposta? Che gerarchia di valori ha nella sua vita? È una situazione tremendamente difficile, piena di ansie. Non è da sorprendersi che tante volte la decisione sia ingiusta, ma presa in base a delle fortissime emozioni che limitano la libertà della persona. Però, così freddamente, cosa potremmo dire? Che gerarchia di valori c'è nella vita? Faccio qualche cosa che è contro la legge di Dio per preservare un rapporto con te? A che cosa sono disposto a rinunciare? Sono momenti molto difficili, volutamente l'esempio è pesante, ma per dire, dove sta il valore del Signore nella mia vita? Questo timore di Dio, timore di perderlo. Il dono del timore del Signore permette di interiorizzare l'esperienza religiosa fino a farla diventare profonda, farla diventare carne, non epidermide. È chiaro che abbiamo bisogno soprattutto di purificare la nostra immagine del Signore. Il Dio al quale teniamo profondamente è il Dio di Gesù Cristo o è un simulacro inventato o frutto delle nostre proiezioni? E allora possiamo dirci ancora una volta: come stiamo noi davanti al Signore? Con quale atteggiamento di fondo? Penso che ci possono essere atteggiamenti diversi. Possiamo stare davanti al Signore come lo schiavo davanti al suo padrone. E allora siamo intimoriti. E allora cerchiamo di fare le cose per paura. E per paura dell'inferno molte cose sono state fatte. Oppure possiamo trovarci davanti a Lui come dei salariati, per cui siamo preoccupati di svolgere il nostro compito, ma non ci interessa nulla del rapporto con Lui. Siamo ancora una volta preoccupati di fare ciò che ci è richiesto secondo la legge. Oppure ci possiamo trovare davanti a Lui come dei figli. E allora c'è una partecipazione ai Suoi valori, c'è un modo di condividere profondamente ciò che gli sta a cuore. In fondo al foglio, il penultimo paragrafo, penultimo capoverso, vi ricorda queste parole di San Basilio che mi sembrano molto interessanti. Dice: se ci allontaniamo dal male per timore del castigo, ci comportiamo da schiavi. Se ci lasciamo prendere dall'attrattiva della ricompensa, siamo simili a dei mercenari. Ma se è per il bene in se stesso e per l'amore di colui che comanda che noi obbediamo, allora siamo nella disposizione dei figli. Ecco allora che potrebbe essere questa una buona occasione per chiederci qual è il nostro atteggiamento di fondo di fronte al Signore. Potremmo forse anche allargare la riflessione e chiederci se da questo atteggiamento di fondo deriva, per esempio, un senso di colpa, un senso del peccato, come ci rivolgiamo a Lui, come siamo disposti a chiedergli di avere pazienza con noi. Sant'Anselmo di Aosta pregava così il Signore: Signore Dio mio, insegna al mio cuore come e dove cercarti, dove e come trovarti. Signore, quando illuminerai i nostri occhi e ci mostrerai il tuo volto? Guarda, Signore, esaudiscici, mostrati a noi, abbi pietà delle nostre fatiche e dei nostri sforzi verso di te. Insegnami a cercarti e mostrati quando ti cerco. Non posso cercarti se tu non mi insegni né trovarti.